y Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Apriamo la puntata di oggi parlando di una iniziativa che mette a fuoco uno dei momenti più delicati per un detenuto, quello del termine della pena. Tornare a tessere la vita dopo anni di reclusione infatti non è davvero facile, è indispensabile osare il coraggio della speranza, ma per questo non basta la buona volontà o i percorsi formativi del carcere. È necessario il coinvolgimento della società civile, che va responsabilizzata, coinvolta ed informata.
A questo ha pensato Fili da Riannodare, l'iniziativa dell'associazione Fiducia e Libertà Carcere, che opera negli istituti di pena di Brescia dal 2017 e qui svolge la propria attività di volontariato alla popolazione carceraria attraverso colloqui, progetti culturali, iniziative di sensibilizzazione, attività teatrali e laboratori sul tema della genitorialità e affettività. Ci racconta tutto la presidente Daniela Biglino.
L'iniziativa in qualche modo è conseguente alla nascita di Fiducia e Libertà Carcere, che nasce nel 2017, però ci sono alle spalle 10 anni miei di frequentazione delle due carceri bresciane, prima nella casa di reclusione di Verziano, dove lavoravo con le detenute. Ecco, io direi che lì è cominciata questa mia esperienza umana straordinaria, perché poi lavorare con le donne non è facile, ma è estremamente coinvolgente. Ho iniziato insegnando yoga e un po' di meditazione e poi siamo passate proprio così a degli incontri a tema in cui ci si esprimeva in libertà. La cosa bella è stata che queste cose avvenivano proprio in sezione, quindi nella saletta dove loro avevano il frigorifero, dove cucinavano, e quindi insomma mi sentivo a volte una di loro. Con alcune poi c'è stata una frequentazione anche dopo il carcere, quindi alcune di loro le ho seguite, quindi ho potuto anche vedere quest'altro aspetto, che è quella dell'uscita dal carcere. Quando la persona esce, si siede sul muretto fuori con un sacchetto con le sue cose e non sa dove andare.
E invece l'idea della scrittura come attività trattamentale è in qualche modo grimaldello per il reinserimento futuro, tutto sommato, no?
La presa di coscienza è stata che non basta l'assistenza fine a se stessa, ma bisogna lavorare sulla persona. Abbiamo creato dei laboratori che riguardavano in particolare l'affettività, perché in carcere, oltre al lavoro, il discorso dell'affettività è fondamentale. Quindi di autobiografia su temi anche come la genitorialità, la relazione, e questo è un po' l'indirizzo della nostra associazione, ovvero di proporre alla direzione dei percorsi che portino a una maggiore consapevolezza di se stessi, delle proprie motivazioni, insomma riflettere sull'inciampo che c'è stato nella vita. Abbiamo anche iniziato dei laboratori di teatro, che io trovo straordinari proprio, perché si vede che spesso i detenuti dicono che le 2 ore di teatro sono le 2 ore in cui loro sono liberi. Poi ci piace anche promuovere degli eventi, come appunto Fili da Riannodare, che possano avvicinare il carcere alla società civile. C'è sempre molta diffidenza da parte dell'istituzione a consentire che la società civile entri o in qualche modo si avvicini al carcere, e dall'altra parte c'è un po' un pregiudizio o un'indifferenza, per cui si passa davanti al carcere, ci si pensa una frazione di secondo e poi si ritorna. L'avvicinare le persone, soprattutto in un mondo come oggi, che veramente dove l'indifferenza è parte purtroppo di tante persone, al carcere attraverso l'emozione, quindi attraverso proprio il contatto con la persona, col suo vissuto, io ho notato che porta dei cambiamenti anche nella persona che si accosta.
E tra i protagonisti di Fili d'aria annodare c'è Ernesto, uno dei ragazzi di Fiducia e Libertà Carcere, che ha vissuto in prima persona l'esperienza della detenzione. Oggi, grazie a questo progetto, racconta il suo doloroso percorso. Ascoltiamolo.
Il progetto è nato in questo appartamento che ha l'associazione Fili, questo progetto di housing, dove ospitano dei ragazzi che devono uscire dal carcere in misura alternativa. All'interno di questo appartamento c'è un ufficio ad uso dell'associazione. Si facevano degli incontri. La presidente Daniela Birnina aveva già in programma degli eventi e ha trovato me, che io mi occupo di organizzazione di eventi. Questi eventi sono un'opportunità per noi ex detenuti, perché ci dà la possibilità di parlare di quelle che sono delle emozioni che una persona prova quando entra in un istituto di pena. Quindi noi abbiamo la possibilità di dar voce alle nostre emozioni, far conoscere agli altri che cosa si prova quando si entra in carcere.
Che cosa avete raccontato in questa occasione? Anzi, lo avete anche scritto?
Sì, abbiamo scritto dei testi. Ognuno di noi ha affrontato un tema, che sono i temi principali del carcere. Sono le affettività, l'approccio con il carcere, le opportunità che si hanno all'interno di carcere e il percorso che una persona vuole intraprendere all'interno del carcere, che poi sarà proiettato all'esterno una volta che uscirà. Gli abbiamo scritto noi i testi e siamo stati poi aiutati dal regista a renderli in forma teatrale, tra virgolette, perché poi non è che recitiamo una parte, noi recitiamo noi stessi, quindi raccontiamo la verità, si mettono in scena i sentimenti reali.
Che cosa è emersa da questa esperienza?
La solidarietà, perché la maggior parte delle persone, quando si trova a commettere un reato, lo fa perché solitamente si è da soli, non si ha la possibilità di avere un aiuto, una mano. Io per esempio la mia esperienza l'ho maturata da una scelta che ho fatto, perché a un certo punto mi sono trovato da solo, nessuno mi ha dato una mano e per andare avanti ho scelto di delinquere. Quindi in questa esperienza si è maturata una solidarietà della società nei confronti di altri individui, perché a me l'epiteto di ex detenuto mi pesa tantissimo, perché fondamentalmente io sono nato in questo mondo, sono stato battezzato, mi hanno dato un cognome, sono un individuo, non un ex detenuto. Io dico che quello che mi rimane di questa esperienza qua è proprio finalmente delle persone attente al prossimo e ai bisogni del prossimo, e sono contento di poter fare questa esperienza, perché ho voglia di raccontare che cosa è il carcere per una persona che non è delinquente come le persone pensano, perché io non sono nato delinquente, né voglio fare delinquente, mi sono trovato a fare una scelta, mi ha spinta la volontà, nessuno mi ha costretto. Quindi voglio raccontare che nel carcere ci sono persone normali e chiunque può vivere un'esperienza carceraria. Le persone tendono a nascondere la testa o a girarsi quando passano davanti al carcere, ma là dentro ci sono delle persone che hanno dei sentimenti come tutti e ognuno ha un suo vissuto. Ed è un peccato che non si possa dar voce di più ai detenuti, perché hanno tanto da raccontare e tanto da insegnare.
Gruppo di detenuti della sezione collaboratori di giustizia del carcere di Alessandria, durante il corso di tecniche di decorazione e stucco gestito dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri all'interno della Casa di Reclusione San Michele, ha deciso di decorare la cappella della propria sezione d'appartenenza.
E da questa semplice iniziativa è scaturita una riflessione interiore sulla propria vita passata e futura, che ci racconta Fra Beppe Giunti, francescano dei minori conventuali del convento Madonna della Guardia di Torino, da anni volontario in carcere, che con l'occasione regala ai cellanti una preziosa testimonianza della sua missione tra fratelli briganti. Ascoltiamolo.
L'idea è nata esattamente all'interno di questa esperienza scolastica. La parola scuola all'interno di quella sezione dei collaboratori ha una forza che mai avrei immaginato. Tutti loro hanno una grande, grande, grande nostalgia della scuola, per un motivo molto semplice: non hanno avuto bisogno di andare a scuola, ahimè. E un giorno, proprio passeggiando lì nel corridoio, uno di loro mi prende sotto braccio e mi dice: frate Beppe, se non aggiustate la scuola, la camorra vincerà sempre, perché la camorra ha paura della scuola. E questa cosa mi ha veramente illuminato.
Oltre al sostegno tecnico, i detenuti pittori hanno avuto bisogno anche di un sostegno teologico, no? Ed è qui che entra in scena lei.
Il merito di questo, più che a me, è proprio al professore, perché ha proposto loro una serie di immagini e loro si sono messi a leggere. Poi c'è uno di loro che legge regolarmente la Bibbia e addirittura attorno al crocifisso ha dipinto dei riferimenti alle sette chiese dell'Apocalisse. E quelle immagini non le hanno vissute solo da un punto di vista così formale. Ad esempio, uno mi diceva: ma io dipingendo la fiore della Via Crucis, in cui Gesù cade sotto la croce e poi si rialza, ecco, ero io quello lì, perché io sono caduto sotto 30 anni di crimini, di camorra, ma io mi sono rialzato, il Signore mi ha preso per mano, detto, io non sono più l'uomo di prima schiacciato per terra, io adesso cammino. Per loro è stata anche una rilettura della propria esperienza.
Qual è il volto di Cristo in carcere?
Mentre parlo, ho davanti un regalo che mi ha fatto Salvatore. È un Gesù con la corona di spine, un dipinto che lui ha fatto. Questo è il Gesù ferito dai crimini che hanno commessi, dagli orfani che hanno lasciato dietro di loro. E contemporaneamente è Gesù risorto, il loro Gesù che ha rinunciato al passato. È però un Gesù che tiene nelle mani, nei piedi, nel costato le ferite. Si vedono ancora.
Tornando alla cappella, quello che era nato come un percorso professionale per molti dei fratelli briganti, come li chiamava San Francesco, possiamo dire che si è rivelato anche un percorso di fede?
Sì, anche se la parola percorso di fede fa parte del nostro linguaggio pastorale, questi uomini mi hanno abituato a un linguaggio estremamente da vicoli di Napoli, quindi possiamo dire che per loro è stata un'esperienza di umanità ritrovata, di umanità risorta, di umanità che, incontrando le parole del Vangelo, riscopre che Dio non ci impicca al nostro passato. Se noi lo vogliamo, se noi facciamo un passo, ci prende per mano e ci ripete quelle parole di Gesù sulla croce: tu oggi sarai con me in paradiso. Io ricordo bene uno di loro che un giorno, con gli occhi veramente che non potrò dimenticare, mi diceva: frate Beppe, io come faccio a dire Padre nostro prima di addormentarmi? Io ho lasciato dietro di me 90 orfani con i miei crimini. Io ero un soldato, io andavo a sparare, ammazzavo, e soltanto rileggendo e riascoltando le parole di Gesù, quest'uomo riesce a riconciliarsi, anche se è una parola pericolosa, perché non vuol dire dimenticare, andare avanti e risorgere.
Dopo questa esperienza, molti detenuti sono tornati a pregare, a leggere la Bibbia. Pensa che si sia quindi raggiunto l'obiettivo che è insito nella parola rieducare, nel suo significato originale di far emergere qualcosa che sia dentro, in questo caso la fede o, come diceva lei, l'umanità?
Sì, questa parola mi richiama un concetto laico molto importante, cioè l'articolo 27 della nostra Costituzione, che dice che il fine delle pene, delle condanne, è la rieducazione. Il carcere, anche quello più severo, ha come finalità non la vendetta sociale, ha come finalità l'opportunità di tirare fuori quello che hai ancora di buono.
La Fondazione Marzotto di Mortara, siamo in provincia di Pavia, è tra i protagonisti di una singolare collaborazione a distanza, quella tra la Scuola per l'Infanzia che gestisce e la falegnameria che esiste all'interno della Casa Circondariale di Voghera.
E in pratica i detenuti falegnami, grazie al loro lavoro, forniscono ai bambini le basi di legno che utilizzano per i loro lavoretti. Un'idea vincente, nata quasi per caso da una chiacchierata tra la direttrice del carcere, la dottoressa Stefania Mussio, e la dirigente scolastica, dottoressa Anna Maria Pissi, che ci racconta com'è andata.
È nata per caso con la dottoressa Mussio è venuto fuori appunto che c'era la falegnameria in carceri, e proprio in quelle settimane, era febbraio, a scuola stavamo pensando ai lavoretti della festa del papà. Cerchiamo sempre di fare delle cose che i bambini possano lavorare il più possibile, però andiamo anche alla ricerca di cose nuove. E allora ho detto, siccome stavano pensando di fare un portachiavi, ho detto la base in legno potrebbe essere una bella cosa. E lei, sì, allora la settimana dopo io mi trovavo con tutti i miei portachiavi fatti. Il legno era lavorato molto bene, perché comunque con il legno c'è sempre il rischio, no, della scheggia, e così è nata la prima.
Da questo episodio, che abbiamo definito casuale, poi però è nata una vera e propria collaborazione che va avanti da qualche mese.
Le cose nascono via via in base a quello che è la programmazione scolastica. Poi si è passati ad un'esigenza concreta, che erano le pedine della dama che avevamo perso. Erano di legno e abbiamo mandato anche qua una richiesta di aiuto e ci hanno aiutato. La lavorazione poi successiva è stata l'occasione della festa della mamma. Le maestre avevano in mente di realizzare un portagioielli particolare che avrebbe dovuto richiedere il taglio del materiale che non c'è in commercio. Anche in questo caso loro ci hanno aiutati, perché hanno risposto esattamente alle nostre esigenze. I bambini sanno che nella vita, come nella loro vita, capita di sbagliare, e quindi si corregge l'errore e si riparte da capo, ed è quello che loro vivono tutti i giorni.
Molti degli oggetti realizzati, come anticipava, i piccoli li hanno donati ai loro genitori in occasione della festa della mamma e del papà. Come vivono le famiglie questa idea, questa iniziativa? È servita magari ad abbattere qualche pregiudizio?
Secondo me è un lavoro che va fatto nel corso del tempo. Intanto noi, insieme ai lavoretti, abbiamo comunicato alle famiglie che il materiale è stato preparato dai falegnami del carcere, e poi con calma, poco per volta, si presenterà la realtà, anche con l'aiuto soprattutto della dottoressa Mussio. È tutta una bella scoperta che cercheremo di portare avanti.
Avete pensato magari a un futuro diverso per questa collaborazione?
La collaborazione è iniziata ad anno avviato, e quindi non abbiamo strutturato un progetto con obiettivi, tempi e definizioni, perché non sapevamo come sarebbe andata. Certamente con la dottoressa Mussio lo faremo per il nuovo anno scolastico, anche perché la dottoressa Mussio mi ha detto che in carcere c'è anche una sartoria, e quindi qualche idea ci è venuta anche per le sarte.
Stiamo parlando di due realtà molto diverse tra loro, che però sono unite dal comune intento dell'educazione. Lei, da educatore, cosa ne pensa?
Che sono due realtà che si assomigliano tantissimo alla fine dei conti, perché comunque cerchiamo di rendere consapevoli le persone che uno sbaglio si può sempre correggere e c'è sempre il futuro davanti.
E torniamo a parlare dei colleghi di Liberi Dentro, Eduradio, il programma radio televisivo per il carcere e la cittadinanza, nato in piena pandemia nel mese di marzo del 2020. Un ricco palinsesto, quello degli amici di Bologna, che volentieri rilanciamo sottolineando che sono alla vigilia di un evento straordinario. Il 21 maggio prossimo, infatti, dalle 14 alle 19, ci sarà un confronto sull'uso dei mezzi tecnologici come modalità per superare gli ostacoli alle attività rieducative posti a partire dall'emergenza pandemica, sull'esperienza del progetto Eduradio della Casa Circondariale di Bologna e sulle trasmissioni radio TV dedicate alle persone detenute.
E all'evento parteciperà anche la ministra Cartabia. Allora ascoltiamo le novità di Liberi Dentro Eduradio dalla stessa voce della collega Caterina Bombarda.
Le novità del nostro palinsesto, che va più verso l'estate adesso, quindi siamo in un periodo più di aperture, di anche nuove speranze, perché è arrivato il vaccino, sta arrivando anche in carcere, quindi siamo tutti noi che facciamo questo programma per il carcere a cittadinanza, ci teniamo a mantenere i contatti per l'appunto tra i detenuti e la città. Abbiamo pensato ad inserire nuove rubriche all'interno del nostro programma, che come sai va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, su due canali televisivi che sono Teletricolore Colore, canale 636, che è un canale regionale, e un altro canale regionale molto importante che si è aggiunto dal 19 aprile scorso, che è l'Epida TV, che è il canale regionale della Regione Emilia-Romagna. E poi andiamo in onda sulla radio tutte le mattine alle 9. Quindi abbiamo aggiunto il Centro Internazionale del Libro Parlato tra le nostre rubriche, che è diciamo il punto di riferimento principale del mondo degli audiolibri per tutti quelli che hanno difficoltà a effettuare una lettura in autonomia. E fra i donatori di voce del Centro Internazionale ci sono anche le detenute del carcere, quindi la cosa interessante per il nostro programma è che ci sono i libri letti dalle detenute, quindi anche per dare voce a loro. Poi un'altra rubrica nuova è Lost in Translation, ricette di cucina, che è una rubrica nata per fare traduzioni mentre si danno ricette di cucina, in particolare dall'arabo all'italiano, al siriano anche, per coinvolgere tutti in qualche modo e trasmettere ricette facili che si possono fare al fornelletto, quindi che non richiedono una cottura e possono anche essere ricette fredde, molto semplici e che possono fare da ponte tra le varie culture, quindi non sono solo ricette italiane ma possono essere ricette con commissioni varie. Poi abbiamo la collaborazione della scuola, che è il centro per l'istruzione degli adulti sia di Ferrara che di Bologna, quindi tutti gli insegnanti carcerari si sono messi insieme per fare rubriche nuove, in particolare questa settimana con Ferrara abbiamo la rubrica Sonny Boy, cioè le voci dell'attesa. E poi tra le novità c'è anche una nuova rubrica di buddismo. Noi ci siamo messi in contatto, come sai appunto le sedi in carcere sono tante, non ci sono soltanto persone appunto laiche ma anche cristiani, islamici e anche chiaramente buddisti, e quindi ci siamo messi in contatto con l'UBI, l'Unione dei Buddisti Italiani, e con loro facciamo una rubrica tutte le settimane in cui parliamo di buddismo. Questa è la rubrica con il monaco Kusalananda, e racconteremo appunto la sua esperienza in carcere tra meditazione e musica. Tra i nostri appuntamenti ci sarà anche il 21 di maggio dalle ore 14 alle ore 19 un webinar aperto a tutti che potete trovare sul sito del Garante regionale dei detenuti della Regione Emilia-Romagna, dove presenteremo il report su Eduradio, la comunicazione al e dal carcere nell'era del distanziamento sociale, perché è lì che è nata la nostra esperienza nel 2020. Parteciperanno tantissime personalità pubbliche, anche la ministra della giustizia Marta Cartabia, e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a seguirci, a seguire questo appuntamento che per noi è impensabile, però abbiamo finalmente la possibilità non solo di parlare di Eduradio ma anche di parlare dell'importanza della comunicazione anche nei luoghi della reclusione.
Un ricco palinsesto ovviamente esige anche uno sforzo non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista economico, quindi emittenti come la tua, come la vostra, che rendono un servizio così importante non solo alla città, in che modo cercano anche di sostenere i ragazzi che lavorano al microfono?
Da questo punto di vista siamo molto avvantaggiati perché il canale televisivo Lepida TV, come anche il canale 636 di Teletricolore, ha dato il servizio gratuitamente, quindi ci trasmette gratis perché pensa che il nostro sia un servizio pubblico sostanzialmente di Eduradio. La radio la paghiamo e anche i nostri collaboratori adesso da quando è cominciato il mese di aprile fino a giugno grazie a un contributo della Chiesa di Bologna. Precedentemente abbiamo avuto l'aiuto invece del Comune di Bologna grazie all'ASP, che è l'associazione che si occupa dei servizi per la marginalità sociale. Poi continueremo facendo un crowdfunding, questo appunto è molto importante per noi perché per sostenere i mesi estivi che sono anche più duri all'interno del carcere, perché magari i volontari sono in vacanza, giustamente non vanno più di tanto, e quindi però chi è dentro rimane comunque escluso dalla società. Noi vogliamo continuare il nostro programma e quindi faremo un crowdfunding a partire dal 1 di luglio fino al 31, e lo troverete su Idea Ginger, quindi se volete sostenerci con 5.000 euro noi copriamo l'estate, copriamo un mese che è molto importante.
con la testimonianza della collega Caterina Bombarda di Liberi Dentro Eduradio si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina di podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
It makes me feel like